Benvenuti a una nuova puntata di Appunti Africani, rubrica di storia e attualità politica africana curata dal gruppo Medici con l'Africa QAM, Modena, Reggio. Oggi parliamo dell'Etiopia, paese ricco di storia, bellissimo, affascinante e una polveriera pronta a esplodere. Grande circa tre volte l'Italia, ha 106 milioni di abitanti, il che ne fa il secondo paese africano per popolazione dopo la Nigeria. A parte cinque anni di dominio coloniale italiano, dal 1936 al 1941, è sempre stata indipendente. È stata membro della Società delle Nazioni, fra i membri fondatori delle Nazioni Unite, promotore e membro fondatore dell'Organizzazione per l'Unità Africana, poi sostituita dall'Unione Africana, che ha sede nella sua capitale Addis Abeba, che significa Nuovo Fiore. Il paese è amministrativamente diviso in nove regioni autonome costituite su base etnica. E già qui incontriamo un problema. Le regioni sono nove, ma le etnie sono più di 80. La più numerosa è quella degli Oromo, 35% della popolazione totale, seguita da quella degli Amhara, 27%. I Somali e i Tigrini sono circa il 6% ciascuno, gli altri gruppi sono più piccoli. Vale la pena di citare i Sidama. Vivono nella regione delle nazioni, delle nazionalità e dei popoli del sud, abitata da 45 diversi gruppi etnici. I Sidama costituiscono circa il 4% della popolazione totale dell'Etiopia, ma sono maggioritari nella regione in cui vivono. Per questo hanno preteso e ottenuto un referendum e hanno votato per avere una regione per conto loro. L'epidemia di Covid-19, per ora, ha bloccato il processo di formazione della nuova regione, ma il precedente è pericoloso perché altre etnie pretendono il loro autonomo pezzetto di territorio, minacciando una insostenibile frammentazione del paese. Gli Oromo maggioritari si sentono marginalizzati da sempre. Gli Amhara hanno a lungo detenuto il potere. Era Amhara la casa regnante che ha retto il paese fino a quando l'ultimo imperatore, Haile Selassie, è stato spodestato nel 1974 in un colpo di Stato che ha portato al potere una giunta militare, il Derg, che significa Comitato, Consiglio, guidato dal 1977 da Haile Mariam Mengistu. Mengistu abolì il feudalesimo, abolì la monarchia, tentò di mettere in piedi una economia di stampo socialista, perseguitò ferocemente i suoi oppositori con misure durissime che furono definite terrore rosso e che secondo varie stime fecero circa 500.000 morti. Nel 1991, dopo anni di guerriglia, Mengistu fu costretto alla fuga. Si rifugiò nello Zimbabwe, dove vive tuttora all'età di 83 anni. Processato in contumacia, fu condannato prima all'ergastolo, poi a morte. Al potere salì Meles Zenawi, di etnia tigrina, a capo di una coalizione, il Fronte Rivoluzionario Democratico del Popolo Etiope, formata da quattro componenti, una Oromo, una Amhara, una delle etnie del sud e una tigrina, che era politicamente dominante per il ruolo di primo piano giocato nella guerra di liberazione dal Derg. Zenawi è morto nel 2012. Il suo opaco successore, Haile Mariam Desalegn, sopraffatto dagli intrattabili problemi del paese, è stato costretto alle dimissioni nel 2018, lasciando il posto all'attuale ministro Abiy Ahmed, il primo di etnia Oromo a ricoprire quella carica. Con una velocità sorprendente e forse pericolosa, Abiy Ahmed ha introdotto una serie di riforme e preso una serie di misure per molti aspetti clamorose. Ha liberato migliaia di prigionieri politici, liberalizzato i mezzi di informazione, parzialmente liberalizzato l'economia, autorizzato a rientrare numerosi partiti di opposizione da anni costretti all'esilio, promosso per la prima volta la nomina di una donna alla carica di presidente, assegnato metà dei ministeri del suo governo a donne. Ha anche ripreso in mano il processo di pace con l'Eritrea, bloccato da 20 anni, incontrando il presidente eritreo Isaias Afewerki, riaprendo i confini, ripristinando le comunicazioni e i commerci fra i due paesi. Infine, ha dissolto la coalizione al potere da 25 anni, e l'ha sostituita con un suo partito, il Partito della Prosperità, che ha ereditato i seggi parlamentari ottenuti dalla coalizione nelle elezioni del 2015, ad eccezione di quelli detenuti dalla componente tigrina che non ha aderito al nuovo partito. Abiy Ahmed ha acceso molte speranze e creato grandi aspettative. Ha anche ottenuto il premio Nobel per la pace nel 2019. Dunque tutto bene? Non proprio. Confermando la regola secondo la quale il momento più difficile per uno Stato autoritario è quando inizia a riformarsi, i problemi del Paese, soffocati ma non eliminati da anni di repressione, sono riesplosi in modo violento. Alcuni disordini sono scoppiati proprio in seguito al ritorno dall'esilio di formazioni politiche di opposizione. Elezioni generali erano programmate per il 29 di agosto. Il 31 marzo sono state rimandate a data da definirsi, ufficialmente a causa della pandemia. Questa decisione, come era prevedibile, ha aumentato le tensioni. Scontri interetnici in varie aree del paese hanno costretto circa 2,5 milioni di persone a fuggire dalle loro case e a vivere in campi per sfollati. Ma c'è un altro problema. La regione autonoma del Tigray, al confine con l'Eritrea, ha accusato il governo federale di volersi mantenere al potere con la scusa della pandemia e ha proclamato elezioni nel suo territorio per il 20 settembre. Il partito al potere nel Tigray, il TPLF, Fronte di Liberazione del Popolo Tigrinio, è stato uno degli attori principali della lunga guerra contro il Derg di Mengistu. Ironia, che queste elezioni si tengano o meno, nel Tigray non cambierebbe assolutamente niente. Il TPLF è al potere e al potere resterà sia che elezioni non si tengano, sia che si tengano, dal momento che le vincerebbe sicuramente. Il TPLF si è detto anche pronto a dichiarare l'indipendenza della regione. Questo porterebbe allo scontro non solo col governo federale, ma anche con la confinante regione Amhara, che con il Tigray ha vecchie e mai risolte questioni di confine. Altro problema, l'uccisione il 29 giugno di Achalu Undessa, popolarissimo cantante e attivista oromo. Per questo delitto sono stati arrestati 3 oromo che pare abbiano confessato, ma questo non importa. Gruppi di oromo con mazze e bastoni hanno iniziato la caccia agli Amhara, ritenuti comunque responsabili. Gruppi di Amhara, anche loro con mazze e bastoni, hanno presidiato i loro quartieri e le loro abitazioni per difendersi. Risultato: più di 160 morti, decine di case distrutte e saccheggiate, un numero imprecisato di sfollati, un numero imprecisato di feriti, numerosi arresti. E per aumentare la confusione, circola la voce che l'assassinio di Undessa sia stato compiuto da elementi tigrini al fine di destabilizzare il paese, visto che era facile prevedere lo scoppio di violenza fra Oromo e Amhara. Un ginepraio. E il processo con l'Eritrea? L'Eritrea fu annessa dall'Etiopia nel 1947. Dopo una lotta di liberazione durata più di 30 anni, è diventata indipendente nel 1993. Perdendo l'Eritrea, l'Etiopia ha perso ogni sbocco al mare. I rapporti fra i due paesi si sono fatti sempre più tesi, fino ad arrivare alla guerra per questioni di confine, che iniziata nel 1998 è durata fino al 2000, facendo più di 80.000 morti. In base agli accordi di pace firmati ad Algeri nel 2000, fu formata una commissione incaricata di risolvere le dispute territoriali fra i due paesi. La commissione si pronunciò a favore dell'Eritrea, ma l'Etiopia non ne accettò le conclusioni. Di conseguenza, il processo di pace è rimasto bloccato per 20 anni, fino a quando Abiy Ahmed gli ha imposto una accelerazione inaspettata. Una accelerazione che però sembra essersi arenata e per la ritrosia del dittatore eritreo Afewerki e per l'opposizione interna, soprattutto ma non solo, dei tigrini che abitano le zone confinanti con l'Eritrea. I posti di confine che erano stati aperti sono stati richiusi. Anche qui, a complicare ulteriormente la situazione, contribuiscono circa 172.000 rifugiati eritrei che vivono in Etiopia. Circa 70.000 di questi sono arrivati dopo la distensione del 2018, quando la riapertura temporanea dei confini aveva reso più facile il passaggio, o per meglio dire la fuga, dal dispotico regime eritreo. L'Etiopia ha una popolazione totale di circa 900.000 rifugiati, la maggior parte dei quali proviene da tre paesi: Somalia, Sudan e, appunto, Eritrea. In Africa solamente l'Uganda ospita più rifugiati dell'Etiopia. Qualcuno ha ipotizzato che l'Egitto stia soffiando sul fuoco, anzi sui numerosi fuochi che bruciano in Etiopia, per destabilizzare e indebolire il paese. E perché lo farebbe? Perché ha un vitale contenzioso aperto con l'Etiopia che riguarda la cosiddetta Grande Diga della Rinascita Etiope, una enorme diga sul Nilo Azzurro, quasi 180 metri di altezza per più di 3,5 km di lunghezza, la più grande d'Africa. Il Nilo Azzurro nasce sull'altipiano etiope presso il lago Tana e si unisce al Nilo Bianco in Sudan presso Khartoum. Le sue acque costituiscono più dell'80% della portata totale del Nilo. Il bacino della diga, una volta completato, avrà una superficie di circa 1600 km quadrati, per intenderci grande come l'area metropolitana di Londra. La costruzione è iniziata nel 2011, non a caso, quando l'Egitto era squassato dall'onda delle cosiddette primavere arabe. La diga dovrebbe trasformare l'Etiopia da paese povero di energia, 65 milioni di etiopi non hanno elettricità, a paese esportatore di energia elettrica, favorendone anche lo sviluppo industriale già in corso e fortemente appoggiato dalla Cina. Da notare che il costo della diga, circa 5 miliardi di euro, è stato totalmente finanziato con fondi pubblici e privati etiopi. È una questione non solo di sviluppo, ma anche di orgoglio nazionale. Non per niente la diga si chiama Grande Diga della Rinascita Etiope. Il problema è che l'Egitto, a valle dell'Etiopia, lungo il corso del Nilo, teme che questa diga faccia diminuire in modo significativo la massa d'acqua che ora lo raggiunge e che costituisce il 90% dell'acqua che consuma per agricoltura e produzione di energia elettrica. Il Sudan, dai cui confini la diga dista una trentina di chilometri, è soprattutto preoccupato per la gestione della diga durante i periodi di siccità, ma potrà beneficiare di elettricità a basso costo e del diminuito pericolo di inondazioni durante la stagione delle piogge. Anche Eritrea, Gibuti, Kenya, Somalia e Sud Sudan potranno beneficiare dell'energia elettrica prodotta in Etiopia. Immagini satellitari prese fra la fine di giugno e l'inizio di luglio suggeriscono che il riempimento della diga sia iniziato. Secondo il governo etiope, l'aumento di livello delle acque è dovuto alle piogge. Quello del riempimento è uno dei punti chiave delle trattative finora fallite fra Etiopia ed Egitto. L'Etiopia intende effettuare il riempimento iniziale in circa 3 anni. L'Egitto ha proposto un periodo variabile fra i 12 e i 21 anni, ovviamente inaccettabile da parte dell'Etiopia. Lo sfruttamento delle acque del Nilo è stato regolato per decenni da un trattato promosso dall'Inghilterra, firmato nel 1929 e aggiornato da una convenzione fra Egitto e Sudan nel 1959. Questo trattato salvaguarda soprattutto gli interessi dell'Egitto. Fra l'altro, gli conferisce il diritto di veto su ogni progetto lungo l'intero corso del fiume. L'Etiopia non è mai stata consultata, non lo ha mai firmato e non si ritiene in alcun modo vincolata da questo trattato. Nei prossimi anni si potrebbe assistere ad una guerra per l'acqua sulle sponde del Nilo, un evento che per ora sembra improbabile. Improbabile, ma non impossibile. Concludendo, l'Etiopia deve far fronte a numerosi e gravi problemi interni ed esterni. L'entusiasmo per Abiy Ahmed sembra più forte all'estero che in patria. Il Nobel per la pace, assegnatogli nel 2019, ha premiato più le intenzioni dei risultati, più le speranze che le certezze. I prossimi mesi ci diranno se le intenzioni erano sincere e le speranze fondate. Anche per oggi abbiamo esaurito il nostro tempo. A risentirci, se lo vorrete, la prossima volta.